Newsline Sera.
.18:32, una buona serata da Domenico Guarino, bentrovati a Newsline Serale. 250 persone in corteo in centro a Siena nella nuova manifestazione organizzata da Fion CGL, Fincisl, Wilm Will, per protestare contro la scelta di Beko Europe di cessare la produzione nello stabilimento della città dove sono occupati 299 lavoratori. La mobilitazione è partita questa mattina da Piazza Salimbeni per concludersi con un comizio davanti alla prefettura in Piazza del Duomo con i lavoratori seduti sulla scalinata della cattedrale. Presenti anche la sindaca di Siena Nicoletta Fabio, la parlamentare del Partito Democratico Laura Boldrini, in corteo anche segretari generali CGL CISL UIL della Toscana e segretari delle sigle locali di categoria. I lavoratori hanno manifestato indossando delle pettorine Beko in lotta e 299 motivi per resistere. Alla testa del corteo lo striscione con scritto RSU Beko Europe Siena in lotta. Al termine della manifestazione, la delegazione sindacale ha incontrato il prefetto di Siena Massimo Martini e del Wilm Will, lo abbiamo intervistato.
Il prefetto ha manifestato interesse verso la nostra avvertenza e che creeremo anche dei tavoli con la presenza del prefetto per investire anche le università su dei progetti che possono portare, diciamo, a un piano di reindustrializzazione che sia un piano sostenibile e un piano, diciamo, concreto. Questo è. Il Bisicotteo è andato bene, una presenza importante e numerosa. Poi a Siena, diciamo, passando in via di città, chiaramente anche la coreografia ci aiuta, una bella coreografia che ci ha permesso poi di arrivare in Piazza Duomo e in questa occasione abbiamo ottenuto, diciamo, anche la possibilità di potersi confrontare con il prefetto, quindi un passo avanti è stato fatto e noi, diciamo, grazie anzi al sostegno oggi dei tre segretari confederali, diciamo, riusciamo a sostenere la lotta in modo dignitoso e in modo, diciamo, propedeutico a quelli che sono i nostri obiettivi.
L'incontro che si è svolto al Ministero ha registrato questa apertura alla proprietà. Come valutate questa strada che si è aperta?
Siena rimane, diciamo, il progetto e il piano dell'azienda che prevede la chiusura al 31 dicembre 2025. C'è stata un'apertura per dare, diciamo, una continuità di presenza Beko nel 2026-2027, sempre, diciamo, su Siena, però a quanto abbiamo capito, perché l'incontro non è stato molto chiaro, diciamo, nell'esporre quello che era il piano industriale, quello che abbiamo capito che la produzione comunque si dovrebbe interrompere e questo noi non l'accettiamo. Vogliamo che la produzione vada avanti fino a che non c'è, ripeto, un imprenditore, quindi un investitore che ci possa permettere di ricollocare i nostri 299 lavoratori.
A un anno dalla tragedia di Via Mariti a Firenze, dove morirono 5 operai il 16 febbraio, la mattina verrà fatto un momento di ricordo e verrà lasciata una targa in ricordo delle vittime. Mi sembra un atto doveroso per tenere alta l'attenzione sul tema della sicurezza dei luoghi di lavoro, per stringerci ancora intorno alle famiglie e per esserci come istituzioni. Questo quanto ha annunciato la sindaca di Firenze Sara Funaro, che ha aggiunto: domenica andremo a scoprire la targa e porteremo dei fiori. Funaro ha risposto anche a chi gli chiedeva aggiornamenti sulla situazione di via Giovanna da Empoli, la strada vicina a Via Mariti, dove ci sono problemi di sicurezza. Sulle problematiche che ci sono, ha detto la sindaca, su sicurezza e spaccio, ci coordiniamo con le forze dell'ordine per intervenire. E Via Mariti si appresta a celebrare il primo anno dalla tragedia che costò la vita a 5 operai. 16 febbraio, crollo del cantiere Esselunga. Oggi per la procura erano ben 10 le travi non a norma. Indagato il direttore dei cantieri strutturali, mentre Esselunga può chiedere di mettere in sicurezza l'area. Ma sentiamo i dettagli in servizio di Raffaele Palumbo.
Un anno dopo tutto è rimasto fermo, congelato. Da quel tragico 16 febbraio, quando al cantiere dell'Esselunga crollò tutto e morirono 5 operai, la scena è rimasta identica. Gli abitanti del quartiere hanno ribattezzato Via Mariti Via Dimenticata. Svettano ancora due enormi gru, i nomi delle vittime sugli striscioni con le scritte "Non dimentichiamo" e la richiesta di farci un parco in quel luogo che doveva diventare l'ennesimo tempio del commercio. Il quartiere aspetta di ritrovare vita e vivibilità, mentre l'inchiesta è arrivata ad un punto di svolta a dir poco sconcertante. Per i PM che stanno indagando ci sarebbero state travi di dimensioni sbagliate, pilastri fuori squadra, poco ferro per sostenere il peso ed altri, parole degli inquirenti, errori macroscopici e, come se fosse possibile ancora più grave, la consapevolezza di queste gravissime carenze che portò all'uso, citiamo ancora il PM, di espedienti per tenere insieme un cantiere pieno di difetti strutturali. Bisognava fare in fretta. E le ripetute e inutili ispezioni da parte del committente gettano su tutta la vicenda un'ombra ancora più grave. Ora risulta indagato anche il direttore dei lavori strutturali interni al cantiere, Marco Passaleva, insieme a Carlo Melchiorre, responsabile dell'ufficio calcolo di RDB.it SPA, e ad Alfonso De Eugenio, legale della stessa azienda. Si parla dell'impiego di personale non specializzato e non attrezzato a leggere le schede tecniche. Bisognava fare in fretta. La tragedia di Via Mariti era una tragedia annunciata, pagata con la vita di 5 persone e il sacrificio di un quartiere che è rimasto fermo, congelato, ad un anno fa.
C'è invece un futuro per l'ex hotel Astor, dove nel 2023 scomparve la piccola Cataleia, la bambina peruviana di 5 anni, mai ritrovata. Quale sia, non è ancora dato sapere. Ciò che è certo è che l'asta giudiziaria, fissata per ieri, ha trovato finalmente un aggiudicatario che ora ha 4 mesi di tempo per formalizzare il passaggio di proprietà davanti al notaio. Diversamente, l'immobile tornerà in vendita ai particolari al servizio di Sandra Salvato.
L'ex Astor di Via Maragliano è stato venduto. L'albergo è finito al centro delle cronache per la scomparsa della piccola Cata nel giugno del 2023. L'occupazione abusiva da parte di un centinaio di persone e il giro di racket ha trovato un acquirente per via telematica, un soggetto di cui ancora non è stata resa nota l'identità e neppure il quantum che, tempo 120 giorni da ieri, data dell'asta legale fissata ottobre scorso, dovrà versare per aggiudicarsi definitivamente l'immobile. Teatro di una tragica pagina della vita della città, l'ex Astor era stato valutato poco più di 2 milioni di euro, ma la base minima di offerta per ottenerne la piena ed esclusiva proprietà era fissata a 1,5 milioni. Tutto questo dopo un pignoramento avviato nel 2021, dunque prima dei drammatici eventi. Non ci ha voluto mettere le mani Palazzo Vecchio su quella struttura rimasta allo stato di scheletro, per di più fatiscente, con 57 camere bagno di pertinenza, oltre ai locali magazzino e 2 resede, come emerge dalle dichiarazioni di Firenze Democratica, che in gennaio aveva chiesto con un emendamento al bilancio di acquistare l'albergo per, dichiarava Cecilia Del Re, dare in tempi rapidi risposta all'emergenza abitativa. Una scelta respinta dalla maggioranza che sposta futuro e interessi su altri versanti, ancora tutti da scoprire.
A proposito di strutture alberghiere, comunque di accoglienza, è aperto la O Hostels. Salviamo Firenze parla di altra speculazione in città. Dopo un paio d'anni di lavori in via Mannelli, di fronte alla stazione Campo di Marte, il fondo di investimento A O Hostels ha aperto oggi le porte a una nuova struttura da 121 camere, 470 posti letto, già dal 2023, denuncia Salviamo Firenze. Lo chiamammo stella sorpresa perché nessuno ne era a conoscenza, né i cittadini né il consiglio comunale. Oggi apre i battenti senza campagna mediatica, questo quanto dice il portavoce del comitato Massimo Torelli. È stato il cantiere simbolo della nostra richiesta di referendum. Sentiamo Torelli.
Partì un cantiere, nessuno sapeva niente, è un cantiere che chiunque esce dalla stazione di Campo di Marte lo trova proprio davanti. Poi ci fu, dopo alcuni mesi, una conferenza stampa in cui la proprietà disse: qui faremo un ostello. E lì, come andammo lì a sorpresa, l'amministrazione disse: non ne sappiamo niente. Come è stato possibile? Perché c'è una norma che prevede che se c'era una scuola, un ufficio comunale, un'agenzia delle entrate, un ufficio delle poste, tutte cose che stanno succedendo, una proprietà pubblica, bastava che il privato ne assumesse la proprietà o la gestione con un affitto lungo, e in quel momento faceva, senza pianificare, senza informare la cittadinanza, la trasformazione in ricettivo, perché nel nostro regolamento c'è scritto che ostello e studentato stanno dentro quella categoria direzionale generica, ed è questo il motivo per cui tutti via Firenze partono dicendo: faccio uno studentato, in questo caso ostello, poi da lì puoi fare l'albergo. E lo dico che fra pochi mesi aprirà un'altra struttura gemella dove c'era l'agenzia delle entrate, in costruzione cosa? Uno studentato in via Panciatichi, sempre perché agenzia delle entrate, direzionale pubblico, direzionale privato, e stanno tutti arrivando in fondo a pioggia.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E veniamo alla legge sul fine vita, previsto per l'inizio della prossima settimana in Consiglio regionale, il voto, ci sarà il dibattito, la legge naturalmente che vede al centro un diritto particolarmente sentito. Cosa succederà in Toscana? La legge suicidio assistito, a cui discussione è prevista in Consiglio tra il 10 e l'11 febbraio, parliamo appunto del Consiglio regionale, testo frutto di una proposta di legge di iniziativa popolare nata da la raccolta di firme, 10.700 quelle raccolte, al centro da giorni di un acceso dibattito politico, naturalmente non solo toscano ma anche nazionale. In caso di approvazione la nostra regione sarebbe la prima ad accogliere la proposta di legge di iniziativa popolare depositata dall'associazione Luca Coscioni in tutte le regioni. Felicetta Maltese è attivista dell'associazione Luca Coscioni.
Importante perché va incontro alla sofferenza di tante persone che si aspettano dalla regione una risposta precisa e soprattutto sperano di avere rispettata la propria sofferenza. Questa proposta di legge tende a colmare un vuoto normativo, il vuoto che si è creato in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale, perché la sentenza depenalizza chi aiuta qualcuno che soffre a porre fine alla sua vita, però non è regolamentato. È stato più volte sollecitato il Parlamento perché facesse una legge in merito, continua a essere sollecitato il Parlamento su questo tema, però c'è proprio un non ascolto, certo. Mancanza di volontà a legiferare e di conseguenza un diritto che non si può esercitare non è più un diritto. Non ha nemmeno senso non approvarla eventualmente. Perché? Perché ci sono già 25 casi di persone che hanno ottenuto la morte volontaria qui in Italia, perché si è rivolta all'associazione, l'associazione ha diffidato la ASL di competenza, quando poi sono arrivati davanti al giudice, il giudice ovviamente ha dato ragione al malato. Nella proposta di legge non si dà un diritto altro, ma si dà soltanto come eseguire e entro quanto tempo.
E questa è dunque la posizione dell'associazione Luca Coscioni. Abbiamo detto del dibattito molto veemente anche in alcuni temi, in alcuni frangenti che accompagna la discussione della legge. Buonasera capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Vincenzo Ceccarelli, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi e a chi ci ascolta.
Allora, dunque innanzitutto ci conferma che andrà in discussione la legge, sì?
Sì, è all'ordine del giorno del Consiglio che è già stato inviato ai consiglieri, quindi lunedì pomeriggio e martedì sarà in discussione anche questa legge.
E come Partito Democratico che giudizio date di questa legge?
Ma intanto noi abbiamo preso in visione quella che è una legge di iniziativa popolare che è stata sottoscritta da oltre 10.000 persone, ha fatto un lungo percorso in commissione, la quale fra l'altro io faccio parte, abbiamo audito associazioni, costituzionalisti, abbiamo oltre ovviamente il comitato e poi abbiamo predisposto degli emendamenti cercando di riportare questa legge nell'alveo delle competenze del Consiglio regionale, anche seguendo quelle che erano state le eccezioni sollevate dal nostro ufficio giuridico. Quindi il giudizio che diamo del testo che ora sarà all'attenzione del Consiglio è un giudizio positivo, perché noi crediamo che di fronte all'inerzia del Parlamento, che dopo una sentenza della 219/2017, il Parlamento non ha mai legiferato in merito così come la Corte Costituzionale ha richiesto, e quindi noi intendiamo intervenire anche per omogeneizzare quelli che sono protocolli che già vengono attuati anche in Toscana. Tra l'altro non con proprio un'uniformità nell'ambito delle tre aziende. Quindi è una legge procedimentale, è una legge che interviene non sui diritti, perché sbaglia chi etichetta questa come la legge che consente o non consente il suicidio, chi fa l'eutanasia, chi scomoda veramente anche in maniera sgradevole degli argomenti e degli aggettivi assolutamente impropri, ma è una legge che interviene un minuto dopo che una persona in grado di autodeterminarsi ha deciso in maniera probabilmente drammatica di porre fine alle sofferenze e di rinunciare alle cure o agli esili, alla tecnologia che non sopporta.
Certo, come ribatte sì.
Legalmente.
Senta,
quindi questa legge interviene per alleviare le sofferenze.
Chiaro, molto chiaro. Le volevo chiedere come risponde alle critiche del centrodestra, dice che siete stati pressati da Schlein.
Guardi, io ho risposto in conferenza dei capigruppo a chi ha fatto questa, chi ha sollevato anche pubblicamente questa questione. Non solo non c'è stato nessun intervento da parte di Schlein o di chi che sia. Oggi noi abbiamo fatto un bel dibattito, un bel confronto nel gruppo di altissimo livello, dove ogni consigliere ha detto di non aver ricevuto delle pressioni né in un senso né in un altro, tantomeno dal partito. Noi siamo partito democratico e lo siamo davvero, ci sono sensibilità anche diverse e stiamo confrontandoci per arrivare ad una sintesi, ma nel più completo rispetto delle sensibilità, soprattutto su un argomento di così grande rilevanza e delicatezza. Probabilmente chi dice le cose che lei ha richiamato è abituato a stare in un partito padronale, dove lì sì c'è il capo che chiama e gli altri che devono eseguire. Questo non è il caso del Partito Democratico.
Grazie.
Quindi noi andremo in aula molto liberamente, ognuno con le proprie convinzioni, ad esprimere il proprio intervento, le proprie considerazioni e il proprio voto.
Grazie Vincenzo Ceccarelli, capogruppo PD in Consiglio regionale. Buona serata a lei.
Buonasera a tutti quelli che ci ascoltano.
La città del teatro Cascina. Dopo il successo di Amore, Pippo Del Bono torna alla città del teatro venerdì 14 febbraio alle 21 per presentare il suo ultimo lavoro Il Risveglio, una riflessione profonda sul dolore e sulla perdita trasformati in bellezza attraverso la forza dell'arte, un'esperienza intensa che ci invita a riscoprire il valore del risveglio personale e collettivo. Prevendita circuito Ticket One, info lacittadelteatro.it. Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it. Venerdì 7 febbraio alle 21, Molto dolore per nulla, di e con Luisa Borini, spettacolo vincitore del premio Inbox 2024. Tra ironia e dramma, un'opera intensa e necessaria sulla dipendenza affettiva. Biglietto ridotto per i soci del Contro Radio Club.
A Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a maggio. Info 055-2280-525.
Sabato e domenica il premio UBU Sara Sguotti con Arianna Ulian in Crepa. Parole, suoni, gesti attorno all'immagine di una crepa. Smottamento, apertura, ferita e feritoia per corpi che si accostano, diversi ma appartenenti allo stesso lembo.
Cambia Uomo Cambia, seconda edizione. 5 film per riflettere sulla violenza di genere, sulla cultura patriarcale, sulle vittime e sulla complessità dei rapporti fra uomini e donne. Al termine delle proiezioni, spazio alla discussione. Primo appuntamento, mercoledì 12 febbraio alle 20.30 al Cinema La Compagnia di Firenze. Famiglia di Francesco Costabile. Presentano Chiara Brilli e Stefano Ciccone. Info cinemalacompagnia.it.
Un drink, por favor.
Cisco, allora, l'hai trovato El Dorado?
El Dorado? Con ING. La carta di credito oro a costo zero, ho trovato! ING, per una volta, una banca che ti svolta!
Scegli conto corrente arancio e scopri come avere la carta di credito Mastercard Gold a canone zero. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici su ING.it.
Contro radio.
Vogliamo lavorare nella legalità e in sicurezza. Questo è quanto ripetuto da tassiste e tassisti che oggi a Firenze sono riuniti per un presidio dietro Palazzo Vecchio per esprimere solidarietà alla loro collega che ha denunciato un'aggressione da un NCC nella zona dell'aeroporto. Una centinaia di partecipanti che da Piazza San Firenze si sono diretti verso Piazza della Signoria, dove una delegazione, inclusa la vittima, è stata ricevuta in comune. Sandra Salvato ha sentito Cesare Rossetti della cooperativa Cotafi, che è proprio la vittima dell'aggressione.
C'è stato un antefatto la settimana prima e mi sono fermata perché lui stava caricando a piedi dei clienti che potenzialmente erano nostri, stava facendo il tassista davanti a me e io mi sono affacciata e ho detto: scusa, perché stai caricando questi clienti? Questi clienti sono miei. E lui ha cominciato già lì ad offendermi. Poi io sono andata davanti al mezzo e lui, e ci sono le telecamere testimoni, io vado davanti per prendergli il numero di targa e per chiamare la polizia, perché lui mi dice: chiama pure la polizia. E io lo stavo facendo, ma lui mi viene avanti con il mezzo e quindi mi minaccia di mettermi sotto, che a quel punto mi sono spostata e finisce, e dopo sono andata via. Ieri l'altro ero alla Befina a fare una pausa, stavo rientrando alla macchina, io sono, mi vedo questo soggetto che stava girando intorno alla mia macchina e mi stava aspettando, io non l'avevo nemmeno riconosciuto lì per lì, e mi comincia ad aggredire, frasi del tipo che se io ti ribecco si arroto, perché te non dovevi fare quello che fa, ma ha minacciato, che a quel punto io mi sono impaurita. Io poi non ho più lavorato, io sono 3 giorni che non sto andando a lavorare, perché a me mi ha messo ansia, perché mi ha detto che mi voleva riarrosare, fra l'altro, se mi incontra per la strada ti riarroto. Poi, per amor di Dio, ci sono tanti NCC anche regolari, ma tutti quelli che fanno queste prepotenze sono tutti irregolari. Sono tutti NCC che non sono nemmeno del comune di Firenze e vengono a fare tassisti. E quindi, cioè, noi vogliamo serenità, sicurezza, vogliamo lavorare nella legalità. La legalità, che vengono rispettate le leggi.
Questa mattina la sindaca di Firenze Funaro, l'assessore alla sicurezza Andrea Giorgio, la prefetta Francesca Ferrandino e il questore Fausto Lamparelli hanno effettuato un sopralluogo all'interno delle tranvie per monitorare il nuovo servizio di sicurezza Polmetro. I riscontri, ha detto Funaro, sono stati buoni. Sappiamo che avere i presidi e il territorio da sicurezza ai cittadini li fa sentire più protetti, e questo è un segnale importante. L'integrazione tra culture passa dal brand costruito attorno alla nuova edizione del Capodanno cinese di Prato, che proprio in questo weekend conoscerà il culmine dei festeggiamenti con le sfilate del Dragone. L'associazione Cardato Riciclato Pratese infatti ha aderito all'iniziativa del comune, presentando una serie di accessori e capi di abbigliamento di qualità che intendono promuovere il concetto della sostenibilità nel comparto della moda. Come noto, in città annovera gli imprenditori cinesi nel campo dell'abbigliamento, una mano tesa che intende promuovere nello spazio di Via Ricasoli il profondo legame tra la storia della città di Prato e il futuro. Abbiamo chiesto conto alla sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, di questa opportunità strategica.
Diciamo che qui c'è l'anima di Prato, c'è la storia, ma c'è il futuro anche, che è la cosa che ci appassiona di più. E il fatto che la nostra storia, il riciclo, sia trasformato grazie alle nostre aziende in qualcosa che oggi è una ricerca vera in tutto il mondo, ricerca nei mercati, ricerca dei brand, cercano un prodotto che sia sostenibile, e qui la sostenibilità noi la possiamo insegnare un po' a tutti. Tutto il mondo. mondo. Ci fa piacere vederli insieme, perché quella nota di aggregazione e di fare rete, fare squadra, che secondo me è l'altro aspetto, l'ingrediente fondamentale per vincere le sfide oggi. Nessuno oggi da solo ce la può fare, e quindi mettersi insieme è un qualcosa che aiuta Prato ad emergere e che ci proietta poi nel mondo come una forza che lavora tutti insieme. Lo facciamo in un'occasione speciale dove arriveranno sicuramente tanti turisti, quindi avremo modo di dare questa piccola cartolina di Prato con l'essenza di Prato in visita a tutte le persone che arriveranno. E da lì si apre a loro una finestra che poi prosegue con un percorso e con un itinerario che sarà nelle aziende, ma che sarà in quella che è la storia di Prato.
18.57, salutiamo e ringraziamo Daniela Rombi dell'associazione Un Mondo Che Vorrei di Viareggio, grazie di essere con noi.
Buonasera, buonasera.
Allora, ci aiuta a capire che sta succedendo intorno alla vicenda del Museo della Strage, perché dalle cronache c'è il centrosinistra accusa il centrodestra accusa il centrosinistra. Io cerco di riassumere un po', cioè c'è una legge in discussione, sono stati presentati degli emendamenti da parte del centrosinistra che chiedevano un finanziamento tra gli altri al Museo della strage di Viareggio, questi emendamenti sono stati bocciati, ma il centrodestra dice in realtà non era quella la sede opportuna per richiedere questi soldi. Un po' questa la vicenda. Qual è la vostra posizione?
Dunque, noi siamo qui che stiamo aspettando anche noi di capire bene che cosa sta succedendo. Ora, ieri c'è stata questo ordine del giorno ad hoc dell'onorevole Bergamini, ecco, è una cosa buona, è una cosa che ci fa ancora sperare, però bisogna passare ai fatti poi. Questo è già successo 6-7 mesi fa, non ricordo, che alla Camera era passato bipartisan questo ordine del giorno, però poi non è successo niente.
Cosa prevede, per la precisione, spieghiamolo agli ascoltatori, l'ordine del giorno Bergamini presentato e approvato?
Prevede l'attuazione di questo museo della memoria con uno stanziamento consistente anche di euro. E questo sarebbe importantissimo e fondamentale. Lei tenga presente che ora, il 18 di marzo, ci sarà un altro appello a Firenze che consiste nella quantificazione delle pene. Non è che ormai loro sono i colpevoli sono colpevoli sia giuridicamente che civilmente, quindi non soltanto il riconteggio delle pene, diciamo così. Però un domani che finisce questa storia infinita del processo a Viareggio, sempre lì dove è in territorio ferrovie, diciamo così, c'è la cisterna con lo squarcio, c'è il picchetto che dovrebbe essere stato quello che ha fatto il buco, c'è la zampa di lepre che era l'altro oggetto che veniva indicato da Ferrovie come causa dello squarcio. Cioè ci sono tante cose che un domani, di sequestrate, cosa succede? Le macerano, le buttano via, le distruggono. Ecco, questo sarebbe un peccato, un grosso peccato, perché la memoria, guardi che la memoria è fondamentale.
Assolutamente, assolutamente. Poi immagino che possa essere un punto dove fare cultura e la sicurezza, oltre
appunto,
che cultura e la memoria.
Questo,
no?
Darebbe appunto la memoria e la partenza per la cultura della sicurezza. Cioè, noi abbiamo come associazione tantissimo materiale, di giornali, di relazioni. Io sono 6 gradi di giudizio, sono 15 anni che siamo in tribunale, quindi insomma voglio
dovrebbe
dire,
essere,
no?
Come dire, un dovere morale, ecco, da parte dello Stato riuscire,
perfetto,
a portare a termine,
ecco,
questa operazione, no?
Non vedo perché ci devono essere dei intralci.
Ma speriamo solamente siano solamente le schermaglie politiche, come talvolta capita, no?
Io mi auguro che sia soltanto questo, perché l'onorevole Bergamini, peraltro, devo ricordare che fu la prima firmataria, insieme poi all'onorevole Manuela Granaiola, della legge Viareggio. Cioè, ormai è una cosa che è entrata nella testa delle persone. C'è stata una strage con 32 morti, ci sono dei colpevoli acclarati anche se dopo 15 anni. E questo è come il museo di Ustica. Io qualche mese fa sono andata a visitarlo, sono rimasta veramente colpita. E è una cosa bellissima, ecco, questo bisogna fare.
Speriamo che si arrivi ad una soluzione quanto prima.
Io mi auguro con tutto il cuore, veramente, senza bandierine, ecco.
No,
deve
certo,
essere
ce l'auguriamo tutti.
Trasversale.
Buona
serata per tutti.
Buona serata e grazie a Daniela Rombi.
Grazie a voi.
Buona serata.
Le persone quando lavorano debbono poter vivere dignitosamente, quindi avere un salario, avere dei diritti e non debbono morire sul lavoro.
Per il lavoro iscriviti alla CGIL. Campagna tesseramento 2025. Vai su cgltoscana.it.
Se vuoi imparare la LIS, lingua dei segni italiana, non perdere l'occasione. Sono al via corsi di sensibilizzazione LIS rivolti a scuole, famiglie, cittadini, operatori, enti terzo settore, dipendenti cooperative in ambito sanitario e enti pubblici. Info su toscana.ens.it e cooperativailfo.it. Iscrizioni entro il 13 febbraio. Progetto realizzato con il contributo del Ministero per le Disabilità e azienda USL Toscana Centro.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 330 si registrano rallentamenti tra Incisareggello e Valdarno in direzione Roma. Sempre in direzione Roma, ma a causa di un veicolo fermo in avaria, rallentamenti anche tra Valdarno e Arezzo. Passiamo sulla 11 dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Si consiglia inoltre prudenza in direzione Firenze a causa di un incidente avvenuto al chilometro 16 tra Prato Ovest e Prato Est. Città di Firenze, nuova fase dei lavori della nuova linea della tranvia verso Bagno a Ripoli in viale Giovine Italia e viale Giannotti. Proseguono anche gli interventi propedeutici all'attivazione della viabilità alternativa ai viali sull'asse di via Luca Giordano e via Mannelli. Ogni dettaglio sui nostri canali social. Per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
I'm running out of teardrops, running out of heartaches, sick and tired of your lies, excusing what you do.
Il cinema per il contrasto alla violenza di genere torna a Firenze. Arriva la seconda edizione di Cambia Uomo Cambia, la rassegna proposta dal comitato civico Impariamo a dire noi, circolo Arci 25 aprile, in collaborazione con il cinema La Compagnia, con il contributo di Fondazione Cassa Risparmio Firenze, patrocinio di Regione e Comune e la collaborazione di diverse realtà di supporto e volontariato. La prima proiezione e riflessione con il pubblico 12 febbraio alle 20:30 con Famila del regista Francesco Costabile. Ci parla dello spirito della rassegna Eros Curcolini, referente del comitato civico Impariamo a dire noi, e Alessandra Pauns, che è presidente del centro Uomini Maltrattanti, intervistati da Chiara Brilli.
La centralità e il motivo per cui ci siamo anche costituiti durante la pandemia, quando sono aumentate le situazioni di violenza domestica eccetera, c'è stato un appello dicendo: ma uomini, dove siete? Uscite allo scoperto. E c'è bisogno, il messaggio forte che noi vogliamo dare è quello di partecipare senza indicare nessuno, senza giudicare nessuno, ma è importante che gli uomini siano presenti, che parlino agli uomini, perché siamo noi ad agire la violenza e quindi in prima persona dobbiamo avere un ruolo e pensare anche ad azioni preventive.
Il nostro osservatorio è purtroppo un osservatorio in cui la violenza è già emersa. Solo l'anno scorso abbiamo avuto più di 300 uomini fra i centri di Firenze, Prato e Pistoia. Abbiamo più di 10 gruppi sia fuori sul territorio sia in carcere, Sollicciano, Gozzini, nel carcere di Prato e di Pistoia. Quindi è una realtà che vediamo a 360 gradi con tutta la criticità del caso. Pensiamo che sia fondamentale l'istituzione di un numero verde a livello nazionale per il disagio maschile, che deve essere articolato meglio di più.
Viaggio nei rioni fiorentini, Sant'Ambrogio, inizio con questa puntata di Cosa è successo, il viaggio di Controradio nei rioni fiorentini. Si parte da Sant'Ambrogio con la sua storia, le sue storie, le voci del quartiere, le criticità e le speranze per il futuro. Il podcast di Controradio Cosa è successo è ascoltabile, lo ricordiamo, il sabato alle 13.15, in replica la domenica alle 17.10 sulle frequenze di Controradio, in streaming su controradio.it, sull'app Controradio, su Spotify.
Che c'è oggi? Oggi c'è l'anfredotto, quello classico alla vecchia maniera dei fondini, guancia al pomodoro con cipolle rosse fresche ed infine trippa alla fiorentina al pomodoro classica. Il tutto bagnato con un bel gotto di vino.
Com'è? Non ho capito come diceva lei.
Eccellente la guancia.
Com'è cambiato questo quartiere?
Ora, noi è quasi... Se lo sai, quasi 30 anni che siamo qua, io e il babbo, ora il babbo fa l'amministratore delegato. I cambiamenti ci sono stati, però devo dire che rimane uno dei pochi quartieri ancora fiorentinizzato.
Vai. Allora, signora Roberta, come vanno le cose qui?
Vanno, noi ci siamo in attesa delle cose di tempi migliori. Perché chiaramente con i lavori la situazione è un pochino problematica, la gente ha un po' di problemi d'accesso, problemi anche per venire qua con lo scudo verde, con tutto il traffico che è venuto fuori dai lavori per la tranvia, e si spera di potersi piano piano assestare e si cerca di tenere duro. Aspettiamo la situazione migliori, soprattutto di essere più accessibili, più visibili, di stare tutti meglio, più coperti qua sotto. Ci sono delle buone novità per il parcheggio, c'è una scontistica per i clienti del mercato.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia di questa sera è una storia che ci parla di lavoro, che ci parla di migranti, ci parla di riscatto anche sociale, di formazione, di sicurezza, insomma è proprio una bella storia. Partiamo dal fatto che si è conclusa la consegna degli attestati, corso di formazione dell'edizia per immigrati provenienti da Afghanistan, Bangladesh, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Gambia, Mali, Tunisia, Egitto. Era organizzato da ANCE Toscana Nord insieme all'organizzazione sindacale di settore, filea CGL, Filcacisl, Feneal Will, a quattro cooperative. Questo è quanto rende noto ANCE Toscana Nord. Il presidente Giacomo Salvi è collegato con noi, lo salutiamo e ringraziamo. Buonasera presidente.
Buonasera a voi radioascoltatori.
Da dove nasce innanzitutto questo l'idea di questo corso?
Allora, tutto parte, diciamo, da una forte esigenza delle varie aziende che operano sul territorio di avere ovviamente manodopera per quanto riguarda la loro attività. Poi è chiaro che è stato tutto coniugato anche con una forte necessità di inclusione, che queste persone che sono, diciamo, gestite da questi centri di raccolta, da queste cooperative, che sono anche proprio ragazzi molto giovani che possono, diciamo, avere anche un futuro dal punto di vista sociale nel nostro territorio, e quindi combinando queste due situazioni è nato questo protocollo e ha visto una sinergia molto importante che, come ha appena detto lei, è sfociata poi in questo percorso formativo che porterà ben presto questi ragazzi a operare nelle aziende del nostro settore, e quindi mi auguro anche che tutti questi ragazzi, sono circa una ventina, trovino la possibilità di occuparsi e di avere, diciamo, un futuro stabile per quanto riguarda il nostro territorio.
Ecco, la cosa importante tra le altre è che il lavoro è al centro di questo progetto, no? Anche di inclusione, quindi tiene, esatto, insieme la chiave, se vogliamo, anche della nostra, certo, Costituzione, no? Però a questi, esatto, ragazzi viene insegnato anche cosa fare, come farlo, e vengono insegnati quei rudimenti anche linguistici che gli permettono di capire quello che fanno, e quindi anche questo, esatto, no? Ha a che fare con la sicurezza, perché spesso capita che non capiscano nemmeno quello che devono fare.
Assolutamente, infatti diciamo questo diventa per loro un biglietto d'ingresso importante in azienda, perché loro entreranno già sapendo, ovviamente diciamo in maniera più possibile semplice per loro, come gestire gli strumenti di lavoro, come muoversi all'interno del cantiere. Quindi hanno già una prima preparazione che è molto importante e che quindi gli permetterà, oltre chiaramente di lavorare, ma anche di avere diciamo quei giusti rapporti anche, no, con i colleghi di lavoro e con diciamo l'ambiente che li circonda.
Allora, il corso, no, si è chiuso, mi corregga se sbaglio, con la consegna della dotazione dei dispositivi di sicurezza, è stato insegnato come usarlo. Allora, partendo da questo, proprio sul principio della sicurezza che voi avete, mi sembra, messo al centro, insieme con il lavoro, le volevo chiedere un'impressione su questi avvisi di garanzia che ci sono stati per il cantiere Esselunga a Firenze. Che tipo di riflessione fa lei come imprenditore del settore?
Beh, è chiaro che noi dobbiamo sempre misurarci con maggior forza, con maggiore chiarezza su quello che è l'aspetto della sicurezza nei cantieri. Non dobbiamo avere paura di affrontare le varie problematiche e dobbiamo chiaramente gestirle al meglio. Per quanto riguarda la situazione dello specifico, chiaramente bisogna aspettare di capire come si evolverà tutta la situazione, quali sono le responsabilità, ma da parte comunque di tutte le associazioni di categoria, di tutti gli attori che sono presenti, le quali delle forze sindacali, di noi che lavoriamo come rappresentanza delle aziende, c'è il massimo sforzo perché su tutti i cantieri venga chiaramente gestita la sicurezza diciamo nel modo migliore.
Beh, un'ultima domanda, visto la sua disponibilità, gliela faccio su questa questione dei subappalti, che sono al centro anche, no, di delle riflessioni in questi momenti. Molti ne chiedono la limitazione se non l'abolizione.
Dunque, i subappalti sono già diciamo correttamente, secondo me, regolamentati da quella che è la vigente normativa, no? Per cui si tratta di applicare in maniera diciamo corretta quelle che sono le norme presenti nel nostro sistema. Bisogna fare poi un'ulteriore distinzione tra quelli che sono lavori ovviamente pubblici, che seguono chiaramente un rigore di un certo tipo, e quelli che sono i lavori privati, dove bisogna prestare maggiore attenzione a quelli che vengono definiti, sono stati definiti come subappalti a cascata. Però secondo me esiste già nel nostro sistema un'importante massa normativa che, se applicata in maniera corretta e vigilata, può garantire tranquillamente il subappalti che si svolga in maniera corretta, anche perché sono comunque una fonte importante di lavoro per le imprese, perché chi non può diciamo accedere direttamente alla commessa può comunque accedervi in maniera assolutamente corretta e onesta dal punto di vista lavorativo tramite il subappalto.
Presidente, grazie anche della disponibilità a queste riflessioni. Buona serata, Giacomo Salvi, ANCE Toscana.
Grazie.
Nord. Buon
grazie
lavoro a lei.
Voi. Buon lavoro, arrivederci.
Siamo in conclusione. Prima delle previsioni del tempo vi dico che c'è codice giallo emesso dalla sala operativa della protezione civile per quello che riguarda il rischio idrogeologico dell'area centro-occidentale sull'arcipelago. Dalle 12 di domani, sabato 8 febbraio, fino alla mezzanotte, attiva già da questa sera sulla costa meridionale. Le previsioni del tempo ci dicono dunque cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, locali rovesci temporaleschi più frequenti sulle zone occidentali in mattinata, in estensione poi al resto della regione pomeriggio serata, neve a quote intorno ai 1300 metri, venti sui quadranti orientali in rotazione da nord-est sui settori settentrionali, moderati forti su arcipelago, deboli altrovi, mari tra mossi e molto mossi e temperature minime in aumento, massime in calo al centro-sud della regione. Grazie a Giustina per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Newsline Sera.